Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E questa mattina parleremo certamente di gol, perché è in corso Juventus-Parma. Vi aggiorneremo fra qualche istante sul risultato, ma parleremo anche di tennis, perché cominciano fra pochissimo gli Australian Open. Per parlare di tutto questo e molto altro abbiamo in collegamento in diretta dai nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti. Ma oggi musica no, eh?
Non c'era tempo.
Ci faceva male la musica.
Non c'era tempo.
Vuoi che ti parli praticamente per 40 minuti buoni di sport?
Beh, tu questo è ben altro sai fare.
Comunque, come ti ho appena scritto, non sono preparato.
Sì, non sei preparato, ma questa non è una novità. Senti, allora cominciamo subito con l'aggiornare il risultato di Juventus-Parma, che è giunta all'83esimo e siamo ancora sul 2-1 per la Juventus. Ricordo anche il tabellino: al 43esimo segna Ronaldo, per il Parma pareggia al 55esimo Cornelius, ma neanche il tempo di festeggiare, perché due minuti dopo Cristiano Ronaldo raddoppia su assist di Paulo Dybala. Quindi il risultato, se dovesse restare così fino alla fine, e mancano una decina di minuti, vedrebbe la Juventus a più 4. Ma naturalmente c'è stata anche la partita dell'Inter, che non è andata oltre il pari con il Lecce. Insomma, parliamo di questa prima giornata di ritorno del campionato di Serie A.
Eh sì, cominciamo proprio dal passo falso dell'Inter, che era stata accolta in Salento da un tifo sfegatato da parte dei supporter nerazzurri locali, come detto, un tifo anche alimentato dall'origine dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte. L'Inter ha giocato bene nel primo tempo, o meglio ha creato tante occasioni nel primo tempo con Lautaro Martinez, con Lukaku, e ha colpito anche un palo con Marcelo Brozovic, e poi ha sbloccato il punteggio la formazione nerazzurra con un colpo di testa di Bastoni a metà ripresa. Ma il vantaggio della formazione di Conte è durato poco, perché poi ha pareggiato il Lecce con un tap-in di Marco Mancosu. Insomma, è finita 1-1 questa sfida, che ha lasciato l'amaro in bocca ovviamente al tecnico dell'Inter Antonio Conte, che ascoltiamo ai microfoni di Sky subito dopo la partita.
Ma il risultato finale di pareggio nasce dal fatto che noi siamo una squadra che dobbiamo andare sempre a 200 all'ora, quindi nel momento in cui qualcuno è sottotono non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere, perché si abbassa il livello della squadra e può capitare che pareggi una partita dove comunque alla fine, vedendo anche statistiche, tiri in porta, calcio d'angoli, avresti dovuto portare a casa, avresti dovuto fare i tre punti.
Questo Antonio Conte al termine del pari tra Inter e Lecce al Via del Mare del capoluogo salentino. Secondo pari nelle ultime tre partite per l'Inter, che dunque perde terreno nei confronti della Juventus. Juventus che in questo momento terminasse la partita sarebbe a più 4 sui nerazzurri. Addirittura l'Inter virtualmente scavalcata al secondo posto dalla Lazio, che ha due punti in meno dei nerazzurri, ma una partita da recuperare contro il Verona. Perché vuoi intervenire?
No, per dire che vogliamo dire agli ascoltatori che il plurale di calcio d'angolo non è calcio d'angoli, come ha detto Conte, ma calcio d'angolo.
Ah, vabbè, ma vabbè. Insomma, rispetto a tutto quello che ci ha regalato.
Non si sa mai.
Da quando ha detto Arairi la scorsa settimana, sì. Quindi insomma, troppo ci ha regalato, appunto, fino adesso l'allenatore dell'Inter, come detto, virtualmente addirittura scavalcata
dalla Lazio.
Lazio che nell'anticipo del sabato ha battuto per 5-1 la Sampdoria, ha aperto le marcature Caicedo, che ha approfittato di una respinta corta di Audero su un tiro ravvicinato di Immobile, ma soprattutto della gravissima indecisione del difensore centrale della Doria Colley. E poi da lì in poi c'è stato un monologo biancoceleste. La Lazio ha segnato due volte con Immobile, la prima delle due su calcio di rigore prima del 20esimo, e poi ad inizio ripresa aveva addirittura trovato la rete del 4-0, quindi al 20esimo del secondo tempo, di nuovo sul calcio di rigore, Ciro Immobile aveva portato a 23 23 le sue reti in questo campionato e in proiezione. Tutto questo score fa di Immobile potenzialmente il miglior marcatore della storia della Serie A, poi vedremo eventualmente nel dettaglio. E poi alla fine la Samp ha accorciato le distanze con Linetti per un 5-1 che comunque pesa come un macigno sul momento meglio della Doria. Viceversa per la Lazio si tratta dell'11ª vittoria consecutiva e questo è un record per quanto riguarda la centenaria storia biancoceleste. Ovviamente non poteva che essere soddisfatto al termine della sfida l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ascoltiamolo.
Io ci credo, io so che dobbiamo continuare a vincere, a convincere, e poi insomma vedremo quello che succederà. Io ho risposto una settimana fa, manca poco perché se vinci 12 partite a fila, 11 più la Supercoppa, sai di aver fatto grandissime cose. Sappiamo che diventerà sempre più difficile, però noi dobbiamo essere bravi a goderci una serata come oggi, che è stata magnifica, davanti a un bello stadio, un'ottima cornice di pubblico, e sapendo che poi da domani mattina dovremo già pensare al Napoli, perché per noi sarà una partita molto molto impegnativa in uno stadio non semplice.
Questo dunque Simone Inzaghi, che ha sempre tenuto un profilo basso durante questo periodo che ha visto la Lazio vincere 11 partite consecutive in campionato. Nel frattempo c'è stata anche la vittoria nella Supercoppa a Riyadh contro la Juventus, ma adesso improvvisamente, di fronte alle domande sulla possibile candidatura della Lazio per lo scudetto, non si nasconde più. Come detto, adesso i biancocelesti sono potenzialmente secondi in classifica, affronteranno in settimana il quarto di finale della Coppa Italia contro il Napoli. Napoli che viceversa viene da un periodo assolutamente nero.
E infatti il Napoli ha perso anche con la Fiorentina, che certamente quest'anno non è il Real Madrid, e ha perso in casa malamente. Tutto questo ci fa pensare che forse il cambio di panchina non ha risolto i problemi, anzi ne abbiamo accennato ieri con Tony Palumbo, ma riprendiamo il discorso.
Sì, perché ricordiamo che Carlo Ancelotti è stato esonerato all'indomani dell'ultima partita del gruppo di Champions League, partita tra l'altro vinta dai partenopei per 4-0 contro il Genk, che l'esordio di Gattuso sulla panchina del Napoli era coinciso con la sconfitta interna contro il Parma del 15 dicembre scorso. Da allora il Napoli ha vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2-1, ma ci è voluto un autogol a tempo scaduto proprio della squadra emiliana per far conquistare al Napoli quei 3 punti. Dopodiché è stato sconfitto in casa per 3-1 dall'Inter, ha perso il 12 gennaio allo Stadio Olimpico contro la Lazio, forse ricorderete la papera di Ospina nella circostanza, secondo portiere del Napoli, per il gol partita della Lazio, e poi ha perso anche adesso in casa contro la Fiorentina. In pratica sono 4 sconfitte nelle ultime 5 partite da quando Rino Gattuso ha sostituito Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Napoli che in casa contro la Fiorentina è stato battuto con 2 reti, una per tempo di Chiesa e di Vlahovic, tra l'altro bellissima quella di Vlahovic, che fa un po' il paio con quella segnata sempre dall'attaccante slavo della Fiorentina all'Inter. In mezzo il Napoli ha creato qualcosina, ha colpito un palo esterno con Insigne, Callejon si è divorato un gol, ma è soprattutto a centrocampo che la formazione di Gattuso ha patito il confronto con quella di Iachini, e alla fine Rino Gattuso, un po' come era già accaduto 7 giorni prima, quando aveva subito gettato la croce addosso a se stesso nel tentativo di difendere Ospina dalle critiche per la papera dell'Olimpico, ebbene Gattuso come prima risposta in conferenza stampa ha detto: tutto questo è un po' patetico, è colpa mia, meritiamo i pomodori da parte dei nostri tifosi. Ascoltiamo dunque un estratto della conferenza stampa nella quale Gattuso annuncia il ritiro, lui dice voluto dai giocatori.
La squadra ha deciso di andare in ritiro questa sera, è stata una decisione loro. Penso che oggi c'è poco da dire. Ero straconvinto che oggi potessimo fare una grandissima partita. Invece, ahimè, è venuta fuori una prestazione imbarazzante. Primo responsabile del sottoscritto, perché ho visto una squadra in grande confusione, una squadra piatta, una squadra che tranne i primi 20-25 minuti dopo il gol loro abbiamo provato a fare un qualcosa, ma abbiamo fatto il solletico, grande confusione, grande a livello sia tecnico che tattico. Ma la delusione più grande è la mancanza di veleno.
E lui quello ce l'aveva, almeno da calciatore. Questo era Rino Gattuso, l'allenatore è stato dicendo del Milan, no, in realtà del Napoli. Parliamo invece del Milan, perché questa è stata la settimana più positiva dell'anno, intesa come stagione calcistica, ovviamente non dell'anno 2020, per i rossoneri, che hanno battuto per 3-2 in casa l'Udinese. Era una partita non semplice, ancora una volta Pioli ha confermato il 4-4-2 che già aveva portato bene a Cagliari. In questo caso però a decidere la partita è stato Ante Rebic, che è subentrato a Bonaventura all'inizio di secondo tempo, partita nella quale i primi a segnare erano stati gli ospiti friulani con Stieger Larsen dopo 6 minuti, e poi Rebic appena entrato in campo, il croato, ha segnato la rete dell'1-1, poi gran gol di Theo Hernandez, il francese, con un sinistro da 20 metri, praticamente una volée su respinta della difesa friulana su azione da calcio d'angolo, e poi l'Udinese aveva trovato a 5 minuti dal termine con un colpo di testa di Kevin Lasagna per la terza volta consecutiva a segno contro i rossoneri, o meglio per il terzo anno consecutivo a segno contro i rossoneri, la rete del 2-2 nella circostanza assolutamente innocente, incolpevole, Gigio Donnarumma, che viceversa invece era stato protagonista in negativo in occasione della prima rete dell'Udinese. Sembrava dunque la partita chiusa sul 2-2, invece a tempo scaduto nuovamente Rebic, doppietta per il croato, primi 2 gol per lui in maglia rossonera, dopo uno slalom al limite dell'area con il sinistro ha trovato la rete del 3-2, che come detto significa per il Milan la terza vittoria in questa settimana cominciata con il 2-0 di Cagliari, proseguita con la vittoria in Coppa Italia per 3-0 sulla SPAL, e poi chiusa con questo successo molto prezioso a tempo praticamente scaduto contro l'Udinese. Allora ascoltiamo al riguardo il tecnico del Milan, Stefano Pioli.
Sarebbe bello che potesse cominciare oggi il campionato. Purtroppo non è così, però avevo chiesto ai giocatori di riuscire a fare una settimana perfetta e ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti attraversando tante difficoltà, e il fatto di aver superato le difficoltà significa che abbiamo aumentato la nostra consapevolezza, aumentato la nostra presenza sul campo, la nostra determinazione. È stata una partita difficilissima oggi contro un avversario che ci ha creato tantissime difficoltà, forse la squadra che ci ha creato più difficoltà. Ma il fatto di essere riuscito a vincere significa tanto per i miei giocatori e tanto anche per i tifosi che ci hanno sostenuto sino alla fine, che ci hanno aiutato in una partita complicata.
Stefano Pioli, dunque allenatore di un Milan che adesso si rilancia in zona Europa e a 2 lunghezze dal Cagliari, ma diciamo che in questo momento anche la 7ª squadra della Serie A probabilmente si garantisce un posto in Europa League. Come andiamo Juventus-Parma, caro Marco? È arrivato il momento di affrontare l'argomento o lo rimandiamo ancora?
No, lo possiamo affrontare, perché la partita si è conclusa in questo momento e la Juventus ha vinto 2-1, lo ricordiamo, doppietta di Ronaldo e gol fra i 2 gol del portoghese di Cornelius, quindi Juventus ha +4 nei confronti dell'Inter.
Allora, facciamo una cosa, riepiloghiamo i risultati di questa 20ª giornata della Serie A.
Eccoli qua i risultati della 20ª giornata del campionato di Serie A. Lazio batte Sampdoria 5-1, Sassuolo batte Torino 2-1, a Napoli Fiorentina batte Napoli 2-0, Milan batte Udinese 3-2, Bologna-Verona 1-1, Brescia-Cagliari 2-2, Lecce-Inter 1-1, a Genova Roma batte Genoa 3-1 e abbiamo appena detto Juventus-Parma 2-1. Per questa classifica, Juventus in testa con 51 punti, Inter 47, Lazio 45 ma con una partita in meno, Roma 38, Atalanta 35, anche l'Atalanta una partita in meno, Cagliari 30, Milan e Parma 28, Torino 27, Verona 26, Fiorentina, Bologna e Udinese 24, anche il Napoli a 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia 15, Genoa 14 e SPAL, anche la SPAL una partita in meno, conclude con 12 punti.
Eh sì, perché ricordiamo che tra meno di 24 ore c'è il posticipo della 20ª giornata tra Atalanta e SPAL, mentre tra 2 settimane la Lazio recupererà la sfida contro il Verona, che potrebbe dare ancora un profilo più interessante la stagione della formazione di Simone Inzaghi, abbiamo detto della successione delle reti di Juventus-Parma, due gol, ancora due gol per Cristiano Ronaldo. Ovviamente in questo momento Ciro Immobile vola, nessuno come lui in 19 partite, quindi quello diciamo sarebbe l'equivalente di un girone d'andata, anche se questa era la prima gara del girone di ritorno. Comunque in 19 partite Ciro Immobile ha segnato 23 reti, che significa in proiezione 46, nessuno ne ha segnate altrettanti nella storia della Serie A, ma insomma in questo periodo non è da meno Cristiano Ronaldo, che ne ha segnati altri due contro i Ducali. E a proposito del portoghese, proprio alla vigilia della sfida Maurizio Sarri aveva detto: uno dei miei obiettivi con CR7 è cercare di fargli vincere il sesto pallone d'oro. Addirittura Sarri, per interposta persona, ha lanciato la sfida a Lionel Messi, dicendo: perché non è possibile che un giocatore del genere perda un confronto diretto con un suo collega. Insomma, ascoltiamo Sarri sui suoi obiettivi nella vita e nella carriera.
Allora, prima mi piacerebbe aiutare Cristiano a vincere il sesto pallone d'oro, perché che ci sia a giro un giocatore che ne ha 21 più di lui a me fa girare un po', e penso anche a lui, e penso sia un obiettivo mio e di tutta la squadra di aiutarlo ad andare a centrare un obiettivo che ritengo giusto per lui. Che poi Dybala possa diventare un pretendente nei prossimi anni per gli stessi obiettivi, penso di sì. Penso di sì per tutto quello che ho detto prima.
Quindi addirittura due palloni d'oro potenziali in casa bianconera, non solo Cristiano Ronaldo nell'immediato, ma anche Paolo Dybala nel futuro. Questo era Maurizio Sarri, ovviamente alla vigilia della sfida,
certo,
con il Parma, che si è conclusa un minuto e mezzo fa, quindi non è che l'abbiamo intervistato nel frattempo. Parliamo rapidamente delle altre gare. Nel terzo anticipo del sabato italiano, detto di Lazio Sampdoria e di Napoli Fiorentina, era la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. Avanti grazie a un'autorete di Locatelli, poi raggiunto nella ripresa da Jeremy Boga e superato a un quarto d'ora dal termine da Domenico Berardi, dunque altra battuta d'arresto per la formazione di Walter Mazzarri. Dopodiché nella domenica italiana da segnalare il ritorno al successo della Roma in trasferta a Marassi contro il Genoa, ha aperto le marcature Cengiz Under con quello che era in realtà un cross da destra calciato con il sinistro da parte del giocatore turco. La palla ha attraversato tutta l'area genoana e poi insaccata alla destra di Perin, raddoppio giallo-rosso grazie all'autorete di Biraschi, nella circostanza capitano del Grifone, data l'assenza di Criscito che ha spedito alle spalle, anche in questo caso di Perin, un cross di Spinazzola che si è ritrovato in maglia giallo-rossa dopo aver praticamente vestito per mezza giornata quella dell'Inter. Il Genoa ha, prima dell'intervallo, accorciato le distanze con un pallonetto di Goran Pandev, ma poi a metà ripresa indecisione di Perin che sbaglia un rinvio, ne approfitta Pellegrini che serve Edin Dzeko, il bosniaco a lungo a secco torna a segnare e fissa il punteggio sul 3-1 per la formazione di Paolo Fonseca. Da segnalare nelle altre gare il 2-2 tra Brescia e Cagliari con due doppiette, quella di João Pedro per i sardi e quella di Torregrossa per la formazione di Corini, che però insomma torna a respirare aria negativa, e 1-1 tra Bologna e Verona con un gol per tempo dei Felsinei, quello di Bani nel primo, quello di Borini a 10 minuti dal termine per invece l'Hellas, che si era ritrovata in superiorità numerica grazie proprio all'espulsione di Bani. E poi, come detto, tra 24 ore all'appello ci sarà l'appello, insomma diciamo la giornata si concluderà con la partita che manca all'appello, cioè quella tra Atalanta e Spal.
E a proposito della gara del Brescia, anche da segnalare l'espulsione di Balotelli, che certamente non sta avendo la stagione che le rondinelle si auguravano. Noi a questo punto però dobbiamo prenderci una breve pausa di circa un minuto, poi torniamo per parlare di tennis. E allora, abbiamo annunciato il tennis prima della pausa. Dario Castaldo, ti do praticamente carta bianca, perché abbiamo...
Come ti ho detto, io sai che non sono molto preparato stamattina. Ecco, fai domande precise, mi raccomando.
Sì. Chi vince gli Australian Open?
Guarda, faccio abbastanza preso a dirti che Novak Djokovic è decisamente favorito per quello che sarebbe il suo ottavo titolo a Melbourne Park, per quanto si è visto alla vigilia del torneo, in particolare nell'ATP Cup. Però insomma diciamo che il il percorso è molto lungo, in due settimane possono succedere tante cose. Quel che ci interessa in questo periodo è che c'è una rappresentanza davvero molto nutrita di italiani. Oggi per esempio in campo ce ne saranno sei, alcuni anche su campi prestigiosi. Matteo Berrettini, che è numero 8 del mondo, ovviamente testa di serie numero 8, anche se fisicamente non sta bene, tra l'altro negli ultimi due giorni ha subito degli ulteriori piccoli infortuni che insomma ne hanno un po' destabilizzato l'umore e le aspettative. Tutto sommato un esordio sulla carta molto agevole contro la wild card australiana Andrew Harris. Primo match in programma sulla Melbourne Arena, ex Hisense, ex Vodafone. Il match inizia alle 11. Ebbene, Matteo Berrettini ha detto che insomma cerca di non mettersi grossa pressione, un po' ce l'aveva raccontato anche martedì scorso, che continua a provare a vivere il tennis con lo stesso approccio di sempre, con la stessa passione di sempre. Soprattutto dice: gioco finché sono felice, sostanzialmente, quindi non mi pongo né obiettivo né pressioni di questo tipo. Ascoltiamolo in conferenza stampa.
Puoi imparare tante cose.
No, questo c'ha un accento troppo non sembrava
per
essere,
sì,
per essere il ragazzo del nuovo salario. Ci riproviamo.
Mi piacerebbe continuare a vivere perché poi si tratta di emozioni, di sensazioni, di partite, di, non so, di ricordi. Mi piacerebbe continuare a vivere tutto così, non vorrei che diventasse un lavoro, un termine vero e proprio, nel senso che non vorrei mai svegliarmi la mattina e sentirmi obbligato a fare qualcosa. Io lo faccio perché mi piace, quindi questo è quello che mi ha portato fino a qui, secondo me. Non abbiamo iniziato l'anno, non siamo venuti qui con l'aspettativa di dire adesso dobbiamo fare bene perché così andrò a 6, perché per come vivo il tennis io, se sono 8, 9, 10, ma poi alla fine non sono felice così, per me è solo un numero alcune volte, lo è stato in passato, è ovvio che so che non ho tanto da difendere, ma se uno pensa così pensa poi dopo Dio, dopo un po', quindi non mi piace pensarla così. Io so, per esempio, ho imparato la scorsa stagione che la stagione è lunga, quindi se dovesse arrivare un primo o secondo turno qui o quello che insomma che è,
e anche Miami, non è che l'ha fatta bene.
Appunto, quindi so che la stagione è lunga, so che il tempo c'è per fare risultati, per fare punti, per fare quello che serve. E l'importante è continuare a lavorare, sentire che il livello si sta alzando come sto sentendo, e poi sono sicuro che i risultati arriveranno.
Matteo Berrettini, come detto, alla vigilia di questo suo primo Australian Open da top 10. Oggi è una giornata, come detto, con sei italiani, ma soprattutto con forse i più attesi, perché oltre a Berrettini c'è Fabio Fognini, numero 12 della classifica, che affronta l'americano Riley Opelka, un ragazzotto di 2,12 metri che è capace di servire anche 80 ace in una partita e poi perderla. A chiedere per informazioni a Thomas Fabiano. E poi c'è anche l'atteso esordio, in questo caso una prima assoluta in questo torneo dello Slam, di Jannik Sinner, 18enne, numero 79 in questo momento della classifica mondiale. Anche per lui c'è un australiano, in questo caso però non una wild card, ma un ragazzo che si è fatto strada attraverso le qualificazioni, quindi diciamo una sorta di test un po' più probante rispetto a quello di Berrettini. Sinner, come detto, affronta Purcell sul campo 7 come secondo match, e ascoltiamo che cosa ci ha detto alla vigilia del torneo.
Puoi imparare tante cose, puoi imparare soprattutto, ripeto, quando sei giovane. Io non mi faccio mai problemi con chi giocare, cioè io gioco anche con un ragazzino di 15 anni e sono felice, però giocando contro magari Roger, Rafa, ragionano un po' in modo, non dico particolare, ma ragionano in maniera giusta sempre, perché hanno passato da quel punto dove sono io adesso, e loro sanno come passarlo, qualche volta ci parlo anche, un pochettino in generale, loro sono sempre molto tranquilli, qualche volta giocano meglio, qualche volta giocano un po' peggio, e si vede anche da loro che è normale, e qualche volta lo devi accettare e andare avanti.
Questo era Jannik Sinner che raccontava il fatto che ha chiesto comunque di allenarsi in questi giorni a Melbourne Park con tutti i big, quindi ha giocato con Nadal, ha giocato con Federer, ha giocato con Sasha Zverev, poi raccontava di essere felice in campo anche con un quindicenne. Beh, ieri ha fatto di meglio, perché ieri si è trovato a palleggiare con il figlio di Leighton Hewitt, che di anni ne ha 11 e 2 mesi, e vi assicuro che è uno del quale potremmo sentir parlare in futuro, il figlio di Leighton Hewitt, che si chiama Cruz e già vince tornei nella sua categoria d'età, per quanto molto piccolino fisicamente. Allora, concludiamo il discorso relativo invece agli uomini in campo quest'oggi, perché oltre a Berrettini, oltre a Fognini, oltre a Sinner, c'è anche Travaglia che reduce dalla finale di Bendigo, c'è anche Salvatore Caruso. Per lui è la seconda presenza nel tabellone principale degli Australian Open, perché un paio d'anni fa si qualificò, poi ha perso un match di 5 ore contro il tunisino Jaziri, ma insomma Salvo Caruso, che invece in tabellone per diritto di classifica ha pescato un po' male, perché troverà sulla Margaret Court come primo match serale il numero 6 del mondo Stefanos Tsitsipas, il greco che ha vinto l'ATP Finals, che l'anno scorso è stato semifinalista a Melbourne Park dopo aver battuto tra gli altri anche Roger Federer. Ebbene, ieri lo abbiamo incontrato, abbiamo chiesto al 27enne diavolo che cosa abbia pensato al momento del sorteggio con Tsitsipas, e poi il fatto che Berrettini lo scorso anno abbia incontrato Tsitsipas proprio al primo turno di Melbourne Park, ci abbia perso, ma tutto sommato poi abbia vissuto una stagione fantastica, se possa essere di buon auspicio Caruso.
Ma è un grandissimo giocatore, ha dimostrato l'anno scorso di avere dei picchi di forma importanti e niente, nel senso non ho pensato troppo ancora alla partita, ci penserò a un'ora prima.
Senti, quanto sei scaramantico o superstizioso?
Nella via di mezzo, non troppo ma neanche troppo poco.
Ok, quindi se ti dico per esempio che l'anno scorso al primo turno qua a Beccozzi si passa un tuo buon conoscente che si chiama Matteo Berrettini, che cosa ti viene in mente?
Mi viene in mente che gli italiani magari gli vanno indigesti, non lo so come fida la partita.
Tsitsipas poi ha fatto semifinale qui, però poi l'anno di Matteo, insomma, che era partito
in
qui,
questo senso, sì, che sia di buon auspicio sicuramente.
Questo lo sapevo, ti fa un po' pressione il fatto che non si ricordi chi contro chi aveva, vabbè, se non altro che Tsitsipas avesse fatto semifinale qui. Comunque, rapidamente, campo femminile, oggi un programma davvero interessantissimo, perché ci sono per esempio la sfida tra Venus Williams e la 16enne Coco Goff, ma in campo c'è anche Serena Williams sul campo centrale e c'è il ritorno di Naomi Osaka, campionessa uscente. Tra le italiane sono due addirittura quelle uscite dalle qualificazioni, che si sono dunque garantite un posto in tabellone principale, sono la 19enne Elisabetta Cocciaretto e la 26enne Martina Trevisan, che ha battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni l'ex numero 7 del mondo Ginny Bouchard. Allora ascoltiamo Martina Trevisan che cosa ci ha raccontato subito dopo quella partita.
Ho pensato che è una ragazza, una giocatrice che ha un gran passato, ma che sicuramente ha dei demoni come li abbiamo tutte noi, quindi quando la vedevo davanti la vedevo come una giocatrice, un'altra collega, ecco, non come Eugenie Bouchard.
Però hai detto, sapendo che questo può rappresentare per lei un grosso handicap, devo trovare il modo, volendo, di approfittarmene?
Certo, sì, soprattutto nel secondo set, quando c'è stato un game o due dove lei ha sbagliato un pochino di più, ho detto caricati ora, fatti vedere positiva, che comunque anche lei avrà le sue problematiche.
E allora concludiamo il programma tornando ad occuparci di sport, perché oggi, lo abbiamo detto in tutte le salse e lo ripeteremo per le prossime due settimane, cominciano gli Australian Open e andranno avanti appunto per 14 giorni, 128 giocatori e 128 giocatrici in campo, con l'obiettivo di conquistare rispettivamente la Norman Brooks Challenge Cup e il trofeo intitolato a Daphne Hackhurst, ma anche per intascare un assegno da quasi 5 milioni di dollari australiani, 2.000 punti per la classifica e per assicurarsi un posto nella storia del tennis, come quello che cerca Rafael Nadal, che in caso di vittoria otterrebbe il 20° slam della sua carriera, eguagliando Roger Federer, oppure Serena Williams, che da 2 anni è ferma a quota 23 major e punta al primato di 24 titoli dell'australiana Margaret Court. Di tutti questi temi, ma anche degli outsider, della possibilità dell'australiana Ashleigh Barty, abbiamo parlato con uno dei miti del tennis italiano, l'ex numero 7 del mondo e attuale capitano di Coppa Davis. Parliamo naturalmente di Corrado Barazzutti. Lo ha intervistato per noi Dario Castaldo.
Ma intanto abbiamo visto, per dire, Novak Djokovic, molto, voglio dire, molto ben preparato sembrerebbe per questo torneo qui, battuto Nadal abbastanza, diciamo, in maniera abbastanza semplice, per cui insomma sembrerebbe che uno dei favoriti, adesso non so come sta Federer, non è, poi ci sono naturalmente Nadal, poi ci sono tantissimi giovani che sono giocatori estremamente, estremamente interessanti, che possono fare un grande risultato, che sono Tsitsipas, Medvedev, voglio dire, poi speriamo che ci siano anche, voglio dire, i nostri giocatori italiani, quindi abbiamo dei giocatori qui italiani che sono veramente in grande forma, e poi sono giocatori tra i più forti del mondo, anche giovanissimi, quindi insomma parliamo di Berrettini, parliamo, voglio dire, di Fognini, abbiamo Sinner che è entrato nel tabellone, per cui Sinner è sicuramente un giocatore estremamente interessante, quindi da seguire, per cui dovesse vincere il primo turno potrebbe avere Schiappavolo al secondo turno, quindi un bellissimo match. Ci abbiamo Travaglia che sta giocando molto bene, ha giocato molto bene l'ATP Cup, ha appena fatto una finale adesso di un challenger, abbiamo Sonego, un giovane, poi insomma abbiamo tanti, Caruso, insomma adesso magari dimentico qualcuno, però abbiamo un gruppo di italiani veramente, veramente, voglio dire, importante, che insomma mi auguro possano fare un risultato grosso in questo torneo, e poi abbiamo anche per esempio una bellissima sorpresa nel torneo femminile, che è nella Cocciaretto, questa nostra ragazza giovanissima che ha superato le qualificazioni e che è sicuramente una rosea promessa, insomma, del tennis italiano femminile.
E poi
e anche la Trevisan, esatto, che ha avuto la Trevisan naturalmente, che ha fatto un bellissimo risultato battendo la Pochard all'ultimo turno di qualificazione.
Insomma, diciamo, fino adesso davvero buone notizie.
Sì.
Tornando agli altri, prima di riparlare degli italiani, in tanti indicano Medvedev come il primo degli outsider tolti i tre mostri sacri. Secondo te è una conseguenza semplicemente di quello che ha fatto vedere a New York, o c'è altro, nel senso che sia tecnicamente sia mentalmente sia in grado di avere anche quella sfacciataggine che può consentirgli di scendere in campo non battuto contro i primi tre?
No, è un giocatore che ha dimostrato che può battere chiunque, insomma, ha avuto una striscia di risultati alla fine dell'anno impressionante, quindi, però attenzione, insomma, ecco, c'è anche Tsitsipas naturalmente, che è un giocatore che insomma ultimamente ha fatto molto molto bene, però certo Medvedev è uno di quei giocatori che potrebbe fare un risultato importante, potrebbe, come dire, sbattere fuori qualche mostro sacro insieme a Tsitsipas. C'è anche per esempio Thiem, che è meno giovane ma che nell'ultimo diciamo fine anno ha cominciato a giocare molto bene anche sul duro, quindi ha fatto risultati importanti. Perso il master in finale con Tsitsipas, però voglio dire, ha battuto sia, mi pare, Federer che Djokovic, quindi e poi ci sono appunto anche questi, c'è questo Schiappavolov, c'è anche Aliasim, un altro giocatore molto interessante. Questi sono diciamo, come dire, delle mine vaganti, pericolosi.
Visto che hai fatto tantissimi nomi di italiani, per te questi primi giorni si tratterà di saltare da un campo all'altro?
Ma io cerco di dedicarmi tutto il tempo che ho per stare insieme a loro, poi naturalmente mi dividerò come ho sempre fatto, ma fortunatamente, per dire, sono tutti seguiti dai loro coach, che sono tra le altre cose molto molto bravi, quindi io più che altro, voglio dire, sono lì vicino a loro che faccio il tifo, quindi come sempre, come succede sempre, soprattutto i primi giorni, poi mi auguro che non siano solo i primi giorni, voglio dire, ma quando sono così numerosi mi dividerò.
Si salta da un campo all'altro. Senti, tra tutti quanti i favoriti, gli outsider, quelli da osservare, quelli in crescita, il potenziale vincitore non è nominato uno, che è Sasha Zverev. Hai un po' anche tu la sensazione che per il momento la sua crescita si sia fermata e che quasi si sia rassegnato in questo momento alla sua nuova dimensione, non di potenziale numero uno, ma tra virgolette di semplice top ten?
No, vabbè, in realtà tutti, con tutti questi nomi me lo sono dimenticato, okay. Quindi ci sta, voglio dire, qualcuno me lo dovevo dimenticare, per fortuna che me l'hai ricordato. No, Zverev naturalmente è uno di quei giocatori che però è vero, può, è giovanissimo, quindi ha tutto il futuro davanti, però devo dire che rispetto a un anno e mezzo fa, due anni fa, non ha fatto quei progressi che tutti si aspettavano, ma soprattutto secondo me sotto il punto di vista tecnico e anche, come dire, tattico, cioè voglio dire, non è sotto questo punto di vista migliorato moltissimo, almeno questo è il mio parere personale, si è un po', come dire, fermato su questo suo tipologia di tennis, di gioco, che ha reso molto bene, che però diciamo ultimamente ha funzionato un po' peggio, perché sia il dritto che il servizio non hanno funzionato benissimo, e quando questi due colpi non funzionano benissimo chiaramente non è più quel giocatore diciamo così forte. Però ecco, Zverev ha una vita davanti, quindi ha una vita davanti, ha persone che sono molto competenti che lo seguono, quindi insomma anche lui è comunque un giocatore che se serve bene tutto funziona, insomma è pericolosissimo per tutti.
Senti, prima o poi arriva, diciamo. Due domande sul femminile. Una, due anni fa Serena Williams qui vinceva il suo 23esimo slam incinta, lo sapeva solo lei. Da allora c'è stata la maternità, neanche semplicissima. Da quando è rientrata ha fatto quattro finali slam, che ha perso tutte nettamente, senza neanche vincere un set in nessuna delle quattro. E di fronte a questo dato statistico, considerando che le manca anche questo obiettivo del 24esimo slam che consentirebbe di eguagliare Margaret Court, c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, dicendo il fatto che abbia raggiunto quattro finali slam senza neanche essere al 100% della forma dimostra che se poco poco questa off season l'ha preparata particolarmente bene, e a Auckland sembra averla preparata bene, può essere considerata non solo una delle favorite ma proprio la favorita. E qualcun altro gli dice però fino adesso ha dimostrato che effettivamente questo 24esimo pesa un po' come un macigno sulla sua testa. Tu da che parte stai?
No, io penso che lei sia e rimanga la favorita, perché dietro di lei non c'è stata una grande crescita, però ci sono due ragazzine secondo me che quando giocano bene per lei sono estremamente pericolose, parlo della Osaka e dell'Andreescu. Cioè queste sono due giocatrici che da pesi massimi, come la Williams, sono tra le due poche giocatrici che la prendono a pallate. E quando è successo che sono arrivate a giocare con lei, l'hanno presa a pallate, ecco. Però il rischio di queste giocatrici è che non hanno la continuità naturalmente di una Williams, e che molto spesso finiscano incidenti di percorso, si battono durante il torneo normalmente da sole, non arrivano, in questo caso voglio dire la Williams vince facile il torneo, però quando arrivano sono molto pericolose.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.